La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45 minuti la linea alla redazione, apriamo con la manifestazione, l'assemblea e la partecipazione con oltre 1000 persone ieri in piazza Poggi a Firenze, nonostante il meteo. Per l'assemblea promossa dal collettivo di fabbrica ex GKN è andata avanti dalla mattina fino al pomeriggio. Lo riferisce lo stesso collettivo spiegando che la volontà dell'assemblea è che la lotta vada avanti. All'iniziativa sono intervenuti tra gli altri Elio Germano, Francesca Coin, Cristian Raimo e ci prepariamo a resistere all'inverno, ha concluso l'assemblea. Chiediamo la nascita di un consorzio industriale per dare gambe al progetto di riconversione ecologica della fabbrica. Ulteriori particolari sull'assemblea di ieri a Firenze sul nostro sito controradio.it. Andiamo a Prato, il colossale business della criminalità organizzata cinese è diventato argomento che interroga i massimi livelli della giustizia e della politica italiana. Mentre la crisi del comparto moda spaventa la Toscana, emerge la volontà di sanare le dinamiche illegali del distretto pratese che sono alimentate dallo stop del settore. Il procuratore di Prato Tescaroli insiste sulla portata del fenomeno, mentre quello di Napoli, Nicola Gratteri, non concorda sull'apertura di un ufficio della direzione investigativa antimafia a Prato. Sentiamo il servizio del nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Non serve parcellizzare gli uffici, perché così facendo si tornerebbe alle procure circondariali. Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, nelle scorse ore a Prato per incontrare gli studenti in occasione dell'apertura della rassegna di cultura e lettura a un Prato di libri, si è espresso negativamente sull'ipotesi di costituire una sezione della direzione distrettuale antimafia a Prato. La proposta di cui si discute da giorni era nata da una richiesta esplicita dei parlamentari Chiara Laporta e Francesco Michelotti, entrambi di Fratello d'Italia, in risposta alle numerose occasioni che hanno evidenziato la presenza di un fenomeno criminale organizzato cinese nella città toscana. Il progetto di una DDA pratese, tra l'altro, era stato rilanciato anche dal procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, che arriva proprio dall'esperienza distrettuale a Firenze. Ma Gratteri, chiamato a esprimersi dai cronisti, spiega di essere di parere opposto. Più parcellizzi gli uffici, più aumenta la spesa e meno si lavora a regime. Se a Prato c'è la mafia, aggiunge Gratteri, basta la DDA di Firenze per fare le indagini. Tescaroli nel weekend è stato nel frattempo protagonista di un'intervista esclusiva al TG1, nel corso della quale ha denunciato nuovamente l'escalation criminale e ha chiesto di investire con uomini e mezzi negli organici della magistratura e delle forze dell'ordine sottodimensionati per affrontare quella che è a tutti gli effetti una questione nazionale. I proventi di questo colossale business, dice il procuratore di Prato, vengono alla fine drenati e fatti rientrare in Cina come contanti o criptovalute.
Il punto sul lavoro svolto dalla commissione controllo rispetto alla multiutility con il ciclo di audizioni in merito alla costituzione della società di acqua, rifiuti e energia appena concluso, lo ha fatto in Palazzo Vecchio il presidente della commissione controllo Paolo Bambagioni, consigliere di minoranza della lista civica Schmidt. I particolari in diretta da Palazzo Vecchio da Domenico Guarino.
In realtà la conferenza stampa è cominciata da poco, quindi gli elementi che possiamo condividere con i nostri ascoltatori sono abbastanza pochi. È un percorso molto tecnico, si stanno dipanando soprattutto le questioni relative ai vari soci che sono in campo in questo progetto molto grande. L'unico dato politico che per ora è venuto fuori è la conferma del fatto che c'è un mandato politico abbastanza esplicito oramai di non adire alla borsa come meccanismo per immettere capitali all'interno della multi-utility, e l'altro è quello di tenere l'acqua all'interno. Come sappiamo, sono questi due elementi che hanno suscitato una notevole discussione soprattutto durante l'ultimo periodo, ricordiamo subito dopo le elezioni in particolar modo, perché chiaramente il passaggio con le nuove sindacature significava anche, in virtù di quello che era successo durante la campagna elettorale, una nuova lettura dell'asset della multi-utility. Quindi certamente si andrà, o comunque lo Stato attuale, secondo quello che è il quadro che ha presentato Bambagioni, è quello di una sostanziale contrarietà alla quotazione in borsa, e d'altro canto invece tenere l'acqua all'interno della multi-utility. Una vicenda questa che era assurda agli onori delle cronache, soprattutto dopo il pronunciamento dell'assessore all'ambiente della regione toscana Monia Monni, che si era detta a questo riguardo abbastanza contrario, comunque aveva chiesto una pausa di riflessione per riuscire a capire meglio dove si sarebbe andati. Per ora è tutto. Continuiamo naturalmente a seguire la conferenza stampa e ve ne renderemo conto nella newsline serale.
Andiamo invece ora ad occuparci della cronaca, perché un incidente stradale mortale è avvenuto a Campi Bisenzio. Un anziano è stato investito intorno alle 7 di questa mattina in via Primaldo Paolieri, nelle vicinanze di Villa Montalvo. Il pensionato, 83 anni, residente a Campi Bisenzio, è subito deceduto. La salma è stata trasportata all'Istituto di Medicina Legale a Careggi. L'anziano, secondo una prima ricostruzione, era probabilmente in procinto di attraversare la strada quando sarebbe stato investito da un'auto condotta da un fiorentino di 43 anni. L'automobilista si è fermato, ha chiamato i soccorsi, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso del pedone. Mentre i carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per individuare la presunta auto pirata che venerdì notte nel comune di Alto Pascio avrebbe investito e ucciso Antonio Ramunno, 69 anni. Al vaglio degli inquirenti le immagini di alcune telecamere della zona. Nel frattempo il figlio dell'anziano ha lanciato un appello ai possibili testimoni del fatto, ma anche a chi notasse auto danneggiate. La politica, con la propensione al voto per il centro-sinistra alle prossime regionali che calerebbe del 18-19% se nella coalizione ci fosse Azione e soprattutto Italia Viva. È quanto emerge da un sondaggio commissionato dalla CGIL della Toscana, che sta facendo molto discutere in regione dove Italia Viva è attualmente nella maggioranza di governo. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Il sondaggio è stato commissionato alla UData, da Anteprima e dalla CGIL della Toscana per comprendere gli orientamenti al voto per le elezioni regionali del 2025. Il campione è di 1.001 iscritti della CGIL e 304 non iscritti. Il 47% dei primi e il 49% dei secondi sarebbero propensi a votare una coalizione guidata dal presidente Gianni, con dentro il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Ma, dice sempre il sondaggio, se la coalizione si allarga ad Azioni e ad Italia Viva, la percentuale scenderebbe dal 47 al 29 per gli iscritti alla CGIL e dal 49 al 30 per gli altri. Altri numeri interessanti: il 20% degli iscritti al sindacato si colloca a destra o nel centrodestra, l'11 al centro e il 53 a sinistra o nel centrosinistra. Fin qui i dati del sondaggio. Poi c'è la lettura dei dati e la riflessione politica. Prima di tutto, nessuno crede ad una forbice così larga, a partire proprio dal PD. Poi c'è Italia Viva, che fa notare da una parte di aver contribuito alla vittoria del 2020 e dall'altra che usare dei lavoratori per fare politica e orientare la propensione elettorale è scorretto. Dalla CGIL rispondono di non aver speso un euro e di avere tutto il diritto, a prescindere dai risultati, di capire chi andrà a governarci. Polemiche a parte, strada tutta in salita per la costruzione della coalizione del centro-sinistra, mentre l'unico a gongolare è il presidente Gianni, che dal sondaggio ha appreso che l'85% dei toscani sono soddisfatti della qualità della vita e il 50% sarebbe disposto a rivotarlo. È iniziato un nuovo anno di campagna elettorale.
La data dell'avvio della VAX sarà comunicata dalla sindaca, ma noi confidiamo che le procedure di ok all'esercizio siano le più brevi possibili per permettere ai fiorentini di usarla prima di Natale. Così ai nostri microfoni l'assessore alla mobilità del comune di Firenze, Andrea Giorgio. La VAX, ovvero la variante alternativa centro storico, è l'attesa linea 2 Lavagnini Libertà San Marco. La tratta è pari a circa 2,5 km. Sono previste 6 fermate. La prima delibera risale a 7 anni fa. Il progetto esecutivo è partito invece 2 anni fa. Dopo tanta attesa e disagi per i cantieri, ha detto Giorgio, sarebbe importante come regalo di Natale per farci andare i fiorentini in centro. Ascoltiamo l'assessore.
Allora, la VAX è l'esempio di una linea autocentrata che fa il percorso centro-centro, dopodiché è un prolungamento importantissimo perché ci avvicina di molto al centro, e tutti quelli che anche oggi continuano il sabato e la domenica a dire che in centro si deve andare con la macchina forse avranno una risposta, perché c'è un parcheggio con più di 1000 posti al parterre e con qualche centinaio di metri in tranvia si potrà essere nel cuore del centro storico in maniera molto semplice, e questa sarà una soluzione importante. Però poi ci sono tutte le altre tranvie. La VAX entrerà in esercizio, spero, il prima possibile. Si è istituita e si è insediata la commissione, stanno facendo le prove, appena avranno modo di darci nulla osta tecnico cominceranno il preesercizio, che è il giro dei tram senza persone a bordo, che potrà durare una decina, una quindicina di giorni, e poi poi sarà aperta la nuova.
Quando vedremo questa cosa?
È una cosa che non dipende da noi, nel senso che la commissione è una commissione nominata dal Ministero, dove c'è anche il Comune e dove il Comune sta partecipando e cercando di fare in modo che tutto sia il più veloce possibile. Anche perché vogliamo che le fiorentine e fiorentini per la prima volta quest'anno possano andare a fare quello che gli piace tantissimo, perché è bellissimo viverci il nostro centro storico sotto Natale, andare a comprare i regali e andarci in tram, così fanno un regalo ai loro amici, ai loro familiari, ma anche all'ambiente. La data dell'avvio della VAX la comunicherà ovviamente la sindaca, ma noi confidiamo che le procedure di ok all'esercizio, diciamo, siano il più breve possibile. Ci stiamo adoperando per questo, dando piena e massima disponibilità alla commissione ministeriale. Credo che anche a Roma possano capire che, diciamo, dopo anni in cui la città ha subito i disagi, lo stress dei cantieri, anche come regalo di Natale sarebbe importante farci andare i fiorentini in centro.
Un'ultima notizia: il bilancio della 28ª giornata nazionale della colletta alimentare per la donazione di alimenti da distribuire a persone indigenti. In Toscana sono state raccolte 385 tonnellate di cibo nei 493 supermercati coinvolti nella regione, con oltre 10.000 volontari. La colletta continua, lo ricordiamo, online fino al 10 dicembre su alcune piattaforme dedicate. Per conoscere le modalità di acquisto dei prodotti è possibile consultare il sito colletta.bancoalimentare.it. Uno sguardo al meteo per le prossime ore sulla Toscana: cielo coperto sulle zone settentrionali con possibili deboli piogge, vento di libeccio, mari molto mossi o agitati, temperature in aumento sensibile. Sono le 12:56 minuti. L'informazione regionale tornerà nella newsline serale delle 18:35. Noi vi ricordiamo che sabato 23 novembre sarà il secondo sabato di Radio Aperta. Parliamo naturalmente del tesseramento 2025 del Contro Radio Club, ma vi aspettiamo anche in orario d'ufficio tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Soprattutto se non potete venire, fate la tessera sul sito controradioclub.it. È tutto dalla redazione. Linea adesso al City Lights.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.